Il Signore vi dia pace, cari fratelli. Farò un pensiero breve, in modo che possiamo ritornare a casa tranquillamente, va bene? Nonostante lo sforzo che avete fatto per poter arrivare in questa serata in cui abbiamo anticipato la veglia della nascita del Signore. I sentimenti che il Natale rievoca in noi, sviluppa in noi, sono tanti. E di fronte alla nascita di un bambino, di un qualunque bambino, c'è sempre gioia, c'è sempre contentezza e l'animo si riempie di speranza, di domande, il futuro, quale sarà. La nascita di Gesù bambino in mezzo a noi pone senz'altro delle domande. Io direi la prima domanda è: quale immagine ci siamo fatti noi attraverso le esperienze magari negative che abbiamo avuto nella vita, quale immagine ci siamo fatti di noi, del Signore? Di un Dio prepotente, qualcuno di un Dio padrone, di un Dio castigatore, giustiziere. Però se fosse così, la buona novella, l'euo angelion, il buon annuncio, dove sarebbe? Questo lo sapevamo, che siamo come siamo cattivi, che il male sprizza da tutti i nostri pori. E ecco che la nascita di Gesù però ci è venuto a rigirare l'idea che noi abbiamo di Dio. E Dio si presenta come un bambino, viene a noi come un bambino. E allora ecco che questo rivoluziona il nostro modo di pensare a Dio. Da San Luca, dal Vangelo che abbiamo ascoltato, raccolgo solamente qualche semplice elemento, anche se ci sarebbe da approfondire molto in questa semplice pagina del Vangelo. Troviamo che il Vangelo di San Luca ci dice come è avvenuta la nascita del Signore e ci presenta il momento storico in cui Gesù è venuto in mezzo a noi. Prima nella veglia abbiamo ascoltato il martirologio romano con le coordinate del tempo, secondo il computo degli antichi, quando è nato Gesù. Il Vangelo di San Luca ci parla della storicità della nascita di Gesù. Io vorrei insistere su questo elemento. Ci pone il Vangelo di San Luca oggi davanti a un fatto storico. Ci dice: in quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando Quirinio era governatore della Siria. Tutti andavano a farsi censire, ciascuno nella propria città, e anche San Giuseppe si è messo in movimento. Allora, punto storico è Cesare Augusto, l'imperatore di Roma, Quirinio, c'è questo censimento. Augusto vuol dire figlio di Dio, Cesare Augusto vuol dire figlio di Dio. Lui stesso credeva di essere un Dio, ormai ci credeva per tutti i successi che aveva avuto. I romani lo portavano sulle spalle glorificandolo, in modo particolare dopo la sua morte, divinizzandolo. Aveva tutti i popoli sottomessi con la forza delle legioni romane. che schiacciavano le popolazioni. È stata ritrovata qualche anno fa una iscrizione collocata in Asia Minore a Priene e che riporta la data del 23 settembre, la data della nascita di Augusto. Sentite che dice questa iscrizione, questa lapide, per farci capire com'era quel momento storico in cui è nato Gesù. 23 settembre, giorno della nascita di Augusto, festa generale per tutto l'impero, dice l'iscrizione, perché ciascuno può considerare questo avvenimento, la nascita di Cesare Augusto, questo avvenimento come l'origine della propria vita, della propria esistenza, la nascita di Augusto. Donandoci Augusto, le divinità ci hanno inviato quello che è a noi e a quelli che verranno dopo di noi un Salvatore, colui che doveva porre fine alle guerre e riordinare tutto. Il giorno della nascita del Dio Augusto è stato per il mondo l'inizio dei lieti annunzi, in greco è lieti annunzi dei Vangeli, Evangelion, ricevuti grazie a lui. Allora troviamo questo impero, a capo c'è Cesare Augusto che fa il censimento. È un censimento storico, documentabile. Perché Augusto fa il censimento? Perché lui è un padrone, conta i suoi sudditi. Con quale scopo? Non di portare il loro soccorso, ma di chiamarli alle armi per sostenere la potenza sua, il potere suo, e tassarli. La tassazione era molto forte. Al tempo di Cesare Augusto in Palestina ogni femminuccia da 12 anni in su fino a 60 anni e ogni maschietto da 14 anni fino a 60 anni doveva pagare pro capite un soldo, una moneta particolare, era chiamato il testatico, vuol dire uno a testa. Allora, tanti erano i sudditi dell'impero, tanto doveva entrare nell'erario dello Stato. E Cesare Augusto fa questo censimento. Noi ci troviamo che nella Sacra Scrittura invece i censimenti sono proibiti. Li fa solamente il Dio i censimenti. Quando ci prova il re Davide verrà rimproverato e castigato dal Signore. Solo il Dio può fare il censimento. Quando Israele esce dall'Egitto attraverso la mano di Mosè, la conduzione di Mosè, e incomincia lui i censimenti. Il Dio stesso ordina di fare i censimenti. Ma perché? Il Dio fa i censimenti non per dire questo è il mio potere, io mi sostengo sul potere dei miei sudditi, ma perché vuole assicurarsi che non rimanga indietro nessuno. È come il buon pastore che conta le pecorelle sue. Se ce ne manca qualcuno la va a ricercare. Il censimento fatto da Dio aveva questo scopo. Nessuno doveva rimanere indietro, nessuno doveva perdersi. Solo il Dio poteva fare questo censimento. Allora noi troviamo Cesare Augusto fa il censimento. In questo grande elemento della storicità del censimento noi troviamo però che si inserisce anche il Dio Ecco che San Giuseppe, la Madonna e il bambino che è ancora nel grembo vanno a Betlemme per essere censiti, perché il Dio vuole che anche la Madonna, San Giuseppe e il bambino vengano censiti, perché vuole che sia il bambino inserito perfettamente nel contesto umano, nel tessuto umano. Tanto che, se fosse possibile, dico per ipotesi, rintracciare i rotoli di Betlemme dove venivano fatte le iscrizioni di coloro che erano stati censiti, potremmo trovare anche il nome della Vergine Maria, di San Giuseppe e del bambino. Questo che ci vuole dire, con questo che ci vuole dire San Luca, che Gesù appartiene alla storia umana, non è un mito, non è un personaggio grande come l'imperatore, ma è censito, si è fatto tanto piccolino, si è messo tra gli uomini, tra l'ultimo degli uomini, per essere censito. San Francesco, di fronte a questo fatto che Gesù si fa iscrivere nell'anagrafe umana, grida: guardate, o fratelli, l'umiltà di Dio. Dio che è l'Onnipotente, il Santo, il Giusto, si piega fino al più profondo dell'umanità e si fa censire. Questo che significa? Significa che da un punto di vista della fede, da un punto di vista spirituale, noi non dobbiamo avere paura di Dio. Dobbiamo avere fiducia. Il Dio è venuto non per spaventarci. Sant'Antonio di Padova, in uno dei discorsi più belli che ho trovato, voi ricordate che Sant'Antonio di Padova c'ha sempre il bambinello tra le braccia, no? Sant'Antonio diceva: Cristo Gesù ha voluto essere chiamato bambino per molte ragioni, ma per brevità ne illustro una sola, dice Sant'Antonio. Se fai un'ingiuria a un bambino, se lo provochi con un insulto, se lo percuoti, ma poi gli mostri un fiore, una rosa o qualcosa del genere, e mentre gliela mostri fai l'atto di dargliela, no, il bambino non si ricorda più dell'ingiuria ricevuta, gli passa l'ira e corre ad abbracciarti. Così, ancora prosegue Sant'Antonio, se offendi Cristo con il peccato mortale e gli fai qualsiasi altra ingiuria, ma poi gli offri il fiore del pentimento o la rosa di una confessione bagnata di lacrime, le lacrime sono il sangue dell'anima, egli non si ricorda più della tua offesa, perdona la colpa e corre ad abbracciarti e baciarti. Ecco, allora, cari fratelli, bisogna che noi tendiamo le mani al bambinello, ce la spalancate, proprio perché ce le vuole buttare al collo. E allora dobbiamo aprire il cuore nostro al bambinello, farci abbracciare dal bambinello e abbracciarlo nella nostra vita. E con la sua amicizia, con la sua piccolezza, con la sua umiltà, con il suo servizio, ci renderà felici.